Tommaso Angrisano e i suoi ospiti presentano Bar Sport Serie A. Discussioni e approfondimenti sulle partite di Serie A e non solo.
Bentornati in questa nuova puntata di Bar Sport Serie A, come ogni lunedì dalle 20.30 alle 21.30. Oggi con me a parlare della giornata appena conclusa di Serie A ci saranno Lorenzo Buracchi.
Buonasera a tutti.
E in regia Filippo Trenna.
Buonasera a tutti quanti. Prima di iniziare, scusami, io avrei una domanda per Tommaso Angrisano. Un commento a caldo sull'Inter, quest'ultima partita
no,
Inter-Napoli.
Commento lo facciamo dopo, quando arriveremo all'Inter, e lo faremo insieme. Prima di iniziare vi ricordo che potete farci domande sul canale, sul numero WhatsApp 33 89 82 560, o sul canale Twitch degli incontri. E a dire di partire da Genoa Como, che è la prima partita del giovedì sera, di un giovedì sera. Genoa Como ha finito 1-1 con gol di Dacugna e Vogliacco nel recupero. La partita sicuramente che in pochi avranno visto, dato anche la data, e però una partita in cui il Como ancora non vince, Genoa idem, e entrambi sono in una situazione un po' pessima di classifica.
Sì, sicuramente non una bella partita da vedere, e un punto che non fa comodo a nessuna delle due squadre, perché sono tutte e due in zona retrocessione, e il Genoa deve iniziare un po' a ingranare un po' di più come il Como, perché hanno fatto, cioè il Genoa ha perso anche moltissimi giocatori quest'estate come Gudmundsson, Retegui, però ha trovato ora da poco Balotelli, che deve dare un po' la sua esperienza a una squadra come il Genoa, e il Como invece, che ha fatto anche molti acquisti quest'estate, deve un po' riscattarsi.
Sì, sicuramente. Una delle note, diciamo, sia positive che negative, un po' croce d'elite, è stato Nico Paz, perché ha fatto l'assist per il gol di Dacugna, però si è persa la marcatura su Pinamonti per il gol di Vogliacco all'ultimo minuto. Quindi ha fatto, diciamo, come visto anche dalle scene, arrabbiare molto Fabregas, che lo ha ripreso anche in conferenza stampa. È da sottolineare anche il secondo ingresso di Balotelli con annessa ammonizione per non farsi mancare niente, e però credo Balotelli alla lunga possa dare sicuramente una mano all'attacco del Genoa.
Sì, questo è sicuro, anche perché ha moltissima esperienza in Serie A, anche in altri campionati come Premier League, e quindi penso che possa contribuire per l'attacco del Genoa.
Sì, passiamo allora a un'altra partita che sicuramente non è anche questa il culmine del divertimento, di un Lecce-Empoli di venerdì sera, finita 1-1 con gol di Pellegri e pareggia Pirot. Il secondo gol consecutivo per Pellegri, che è quindi in un buon momento di forma, tra l'altro un gran gol da fuori. L'Empoli che continua il suo ottimo avvio di stagione, perché comunque, se non erro, a 15 punti, è 11esima in classifica, quindi è una zona molto tranquilla, mentre il Lecce resta in piena zona di recessione.
Sì, l'Empoli è partito bene, ora contro il Lecce poteva sicuramente fare un po' di più, però diciamo che è stata una buona partita nel complesso, e il Lecce ovviamente è partito malissimo, deve ritrovarsi, e ho sentito che è stato esonerato pure l'allenatore.
Sì, Gotti, hai visto che è arrivato? È arrivato il maestro Giampaolo, che torna dopo, se non erro, l'ultimo volta che ha allenato era al Milan, se non erro, direttamente dal 2019 in Serie A. Quindi torna e per riscattare la pessima
forse
avventura
la Sampdoria
Milan, dopo, no, era prima, pre-Milan, torna per riscattare la pessima esperienza al Milan, e credo però che possa fare bene, perché comunque Lecce è una piazza che calda sicuramente, che però se riesce a, diciamo, entrare nel cuore dei tifosi può spingerti con tutto entusiasmo.
Sì, questo è sicuro.
Secondo me quello che sta mancando però da Lecce non è tanto l'alchimia di squadra del gioco, quanto i gol, perché fatica in fase realizzativa di Krstović, che se non erro è il giocatore che tira di più in porta nel campionato, ma ha solo 2 gol.
Sì.
Passiamo allora a partite un pochino più interessanti, partendo da Venezia-Parma, finita 2-1 per il Parma, con il vantaggio iniziale del Venezia di Nicolussi Caviglia e la ribalta il Parma con Valeri e poi con Bonni subentrato. È un Venezia che continua a perdere, continua a restare all'ultimo posto in classifica, mentre un Parma che ritrova la vittoria, la seconda in campionato, dopo non vinceva addirittura dalla seconda giornata contro il Milan. Quella fu una grande partita che aveva, diciamo, un po' illuso tutti i tifosi, perché comunque un Parma che pareggia la Fiorentina la prima, vince con il Milan la seconda, la terza perde con il Napoli con un difensore in porta, fa ben sperare, cosa che invece non sta accadendo.
Sì, il Parma si è un po' perso dopo queste giornate, però comunque si è sempre giocato abbastanza bene, ma gli è mancato sempre quello step per chiudere o vincere la partita. Ora si è riscattata con il Venezia e penso che questa vittoria sia molto importante per anche per continuare una serie di vittorie oppure portare punti per salire in classifica. Perché sì, il Parma, diciamo che è una squadra, per ora sta giocando da squadra di Serie A, non come per esempio Venezia, Lecce, che si stanno affermando da Serie B.
Sì, c'è anche da dire però che si è fatto male Bernabé alla scorsa partita e starà fuori per 2-2 mesi e mezzo per una lesione di alto grado. Penso sicuramente il giocatore più forte del Parma tecnicamente è una grande perdita. E invece Mann, cioè ora in 11 partite ha fatto 3 gol e 2 assist, quanto pensi possa ambire a fine anno?
Ma Mann dipende, perché dipende innanzitutto dal Parma. Ora con l'assenza di Bernabé sicuramente qualcosa in più la farà, anche perché lui è in questo momento il leader del Parma. Ma io penso che da qui a fine stagione a 7-8 gol ci arrivi.
Sì, e allora passiamo alla partita forse più divertente di questa settimana, che è Cagliari-Milan, finita 3-3. Gol, vantaggio iniziale del Cagliari con Zortea, la ribalta il Milan con doppietta di Leao, poi gol di Zappa, un gran gol tra l'altro,
sì,
e gol di Abraham su un tap-in, un altro gol di Zappa ancora più bello.
Ancora più bello, sì, veramente.
È un Leao che torna al gol dopo 2 mesi, non segnava da Milan-Lazio, e diciamo da continuità la buona prestazione fatta in Champions.
Sì, sì, diciamo che Leao si è risbloccato con il Real Madrid, ora anche con il Cagliari ha fatto bene, però una partita, cioè dei punti buttati da parte del Milan, perché va a Cagliari, cioè dopo la bellissima prestazione che ha fatto con il Real si è persa con il Cagliari, e il meglio è stato secondo me del Milan Reinders, e cioè, Theo Hernandez invece non ha fatto un'ottima prestazione, ma i bellissimi gol di Zappa però.
Possiamo dire probabilmente la miglior partita di Zappa in carriera, perché aveva fatto addirittura la tripletta, un gol poi annullato dal VAR per un fuorigioco di Nicolas Viola. Un Milan, come detto, sicuramente Reinders uno dei migliori in campo. C'è da sottolineare anche l'esordio da titolare di Camarda, la prima partita che non ha inciso essendo anche molto giovane, però comunque è un buon segnale per il futuro il diciamo averlo reso titolare nonostante essendo così giovane.
Sì.
Abbiamo da dire inoltre che Theo Hernandez ha fatto una partita pessima, veramente sì, pessima, ha preso 4 in pagella direttamente, perché il problema del Milan ormai noto da inizio campionato sono i cross partendo, cioè gli attacchi partendo da destra e sul secondo palo. Abbiamo visto con il Parma 2 gol uguali, con la Lazio 2 gol uguali, la Fria col Torino 2 gol uguali, anche in questa partita 2 gol penso che identici. Quindi penso Fonseca, approfittando anche della sosta, debba risistemare un attimo la fase difensiva, sì, e trovare secondo me 2 titolari fissi, perché una volta Ciao, una volta Gabbia, poi Pavlovic, poi Tomori. Manca secondo me un'uniformità in difesa, comunque una gerarchia insomma.
Sì, sì, ma anche perché il Milan non, cioè Fonseca non dà appunto titolarità fissa a questi difensori, ma Pavlovic diciamo che aveva iniziato così e così, poi si è preso subito, ma non sta convincendo tantissimo secondo me, come Tomori che è sempre stato titolare fisso del Milan, ora si ritrova a fare anche molte panchine. È un po' strana la situazione in difesa.
Sì, è un Milan che si distacca diciamo dal grande gruppone delle prime barra seconda in classifica, che resta indietro, sì con una partita in meno, però comunque con 5 e se vincesse la partita col Bologna, se no 8 punti da recuperare già alla prima in classifica a novembre, che è un risultato pessimo. Pensi Fonseca sia a rischio in questa sosta oppure deve stare tranquillo?
No, io penso che debba stare tranquillo, cioè ha dato secondo me molta fiducia alla vittoria con il Real Madrid, secondo me quella è stata molto importante, che se avesse perso quella partita
mandavano via.
Sì, se starebbe, no, mandato via non lo so, però dopo il pareggio con il Cagliari se ne starebbe parlando moltissimo, ma quella penso che l'ha rassicurato parecchio.
Sì, allora io passo la palla a Filippo Trenna che annuncia e manda la prima canzone.
La prima canzone che ascolteremo oggi sarà Pretty Young Things di Michael Jackson. You know you
made me feel so good inside. Non so imparare più perché always wanted a girl just like you.
Io ho capito Teo Hernandez.
Ripartiamo e ripartiamo con la prima domanda che ci viene fatta da WhatsApp ai nostri due cronisti. E dunque, ci chiedono le vostre pagelle, se le fate, corrispondono a quelle che escono fuori nei giornali o sono tutta un'altra cosa?
Oddio, è una domanda un po' molto generica, possiamo dire generalmente qualche volta sì, per esempio come prima Teo Hernandez, penso sia universale che ha fatto una pessima partita, mentre in altri casi sono pareri contrastanti.
Sì, sì, sicuro, questo hai perfettamente ragione, anche perché ci sono, per esempio, Hernandez sicuramente ha fatto una pessima partita come gran parte del Milan, però molte volte secondo me o voti troppo bassi o voti troppo alti.
Diciamo in generale il giornalismo in Italia non è proprio un livello altissimo, ecco.
Sì, non è perfetto.
Allora passiamo a Juve-Torino, in casa tua, lascio il turno a te Juve-Torino.
Ah, Juve-Torino è stata per me una bellissima partita perché la Juve ha giocato veramente molto bene, l'MVP della partita secondo me va a Cambiaso, che ha praticamente il primo gol è suo, perché Milinkovic-Savic ha fatto una bellissima parata e poi dopo UEA di Tapine la butta dentro. Generalmente una bella partita per la Juve, invece il Torino continua sempre a deludere, si vede, cioè proprio si fa sentire molto la mancanza di Zapata e l'addio anche di Bellanova a inizio stagione, che non è più infatti il Torino di inizio campionato, si sta perdendo moltissimo. Con la Juve è stato veramente poco pericoloso, non ha fatto praticamente niente, e la Juve ha fatto vari tiri in porta, vari tiri, soprattutto bello anche l'ultimo gol di Yıldız su assist, cioè sull'ennesimo assist di Conceição, che è veramente uno spacca partite, perché quando entra fa sempre qualcosa. È un acquisto, secondo me è stato il migliore per ora, insieme a Kalulu sono i migliori acquisti di quest'estate.
Conceição che stava per fare tra l'altro un gol pochi minuti prima da fuori area, bellissimo.
Sì, che è uscita veramente di poco.
Sì, sottolineare l'ennesimo gol di UEA in questa stagione. È un giocatore enormemente migliorato rispetto all'anno scorso. Secondo me anche il cambio di posizione ha influito. Quest'anno sia esterno a destra che a sinistra, mentre l'anno scorso più difensivo giocando a centrocampo, esterno a centrocampo, insomma. E il Torino, come detto te, male, però abbiamo anche da dire che mancava tutto l'attacco al Torino praticamente, perché Zapata, come sappiamo bene, si è fatto il crociato, quindi sta fuori fine stagione. Mancava Adams, che si era fatto male l'ultima partita, non ha fatto il tempo a recuperare. E Sanabria da solo non è un giocatore che può reggere tutto l'attacco del Torino, specialmente se dietro a Vlasic, che è in un momento non molto bello della carriera.
Anche se però cioè Sanabria, scusami, è propenso a segnare contro la Juve, ha segnato vari gol. E volevo sottolineare anche la buona prestazione di Locatelli, che tra l'altro è stato anche convocato in nazionale, che dimostra di essere un giocatore da Juve, e rispetto anche all'anno scorso si sta riscattando, si è preso la titolarità, gioca lui, gioca quasi sempre, e veramente una buona Juve, soprattutto UEA, che finalmente gioca nel ruolo in cui desidera, e infatti se vi sono visti gli ultimi risultati segna quasi sempre.
Diciamo, non una novità che la Juve vinca il derby, perché negli ultimi 17 il Torino ne ha vinto uno, quindi una supremazia senza dubbi, insomma. Mentre diciamo negli anni 90 era più il Torino a vincere i derby, nonostante la Juve sia più forte, ora c'è non c'è proprio paragone.
Sì, che poi ho visto che il Torino è da 29 anni che non vince in casa della Juve, cioè tantissimo.
Quasi non considerabile derby ormai, possiamo dire.
Sì, cioè per me, essendo tifoso juventino, io considero più derby con l'Inter, sinceramente. Il Torino sì, è il derby di Torino, però conta fino a un certo punto. Io il derby sento più quello con l'Inter.
Un giocatore su cui voglio chiederti un parere, che a me non piace per niente, è Milinkovic, il portiere del Torino. Te che ne pensi?
No, a me Milinkovic sinceramente non mi dispiace, perché allora è un po' discontinuo secondo me, però quando vuole cioè ha salvato anche contro l'Atalanta, salvò il Torino, e contro la Juve ha fatto sul primo tiro ha fatto
sul gol di UEA male,
sul gol di UEA non ha fatto una brutta parata, cioè era difficile da prenderla, è riuscito a prenderla, però poi dopo sfortunatamente la palla è rimasta lì e non poteva farci niente. Però è un portiere che sì, non dà molta sicurezza, ma per il Torino è buono, dai.
Sì, va bene. Detto questo, passiamo alle partite della domenica, cominciando da Atalanta-Udinese, l'ennesima vittoria dell'Atalanta, vince 2-1 a Bergamo, ribaltando il vantaggio iniziale di Camara con il gol di Pasalic e l'autogol di Touré. Una partita sicuramente cambiata da l'uomo chiave Bellanova, che entra e in 5 minuti fa l'assist per Pasalic e procura l'autogol di Touré.
Sì, l'Atalanta è stata bravissima a ribaltare un Udinese che era partita tra l'altro con un bel gol di Camara da fuori, e Bellanova ha inciso, finalmente si sta trovando, perché diciamo finora non ha fatto granché, infatti giocava quasi sempre Zappa Costa, e sono contento anche perché è un giocatore della nazionale che può sempre dare un aiuto in più per la squadra, e l'Atalanta ha preso altri 3 punti importantissimi in casa, è sempre in cima alla classifica. Comunque le squadre più o meno dal primo al sesto posto sono tutte lì, a differenza di due punti. Cioè, sono veramente, è bellissima questa cosa, perché quest'anno abbiamo un campionato molto equilibrato e sarà bellissimo da vedere.
Sì, da sottolineare il rigore netto non dato all'Udinese nel primo tempo, potrà sicuramente cambiare la partita, però sono cose che succedono, come vediamo anche in altre partite, che non si può recriminare troppo all'arbitro, insomma, più forse la sala VAR di non aver chiamato.
Sì, certo, anche perché la sala VAR non ho come, infatti, come dire, poi dopo se ne parlerà anche in Inter Napoli. Sono d'accordo con Conte, che ha rilasciato un'intervista che dice che il VAR, cioè, qualche volta interviene, qualche volta non, e non capisco, e il VAR, cioè, se interviene o interviene sempre o non interviene mai, perché questi sono degli errori che non devono capitare, perché sono delle partite di Serie A, delle partite che possono influenzare il campionato, e gli errori, anche un semplice errore può condizionare molto le sorti del campionato.
Sì, è un Atalanta che al secondo posto, come tu hai detto, che Gasperini continua a nascondersi dalla parola scudetto, però ha ben poco da nascondersi, perché comunque ha tutte le qualità per la squadra, per lottare per lo scudetto fino alla fine, per addirittura forse vincerlo.
Sì, sì, le qualità ce le ha, forse l'unica cosa che gli manca un po' è l'esperienza, perché gran parte dei giocatori sono, cioè, nuovi giocatori, come Retegui. Anche Retegui è arrivato l'anno scorso in Serie A, sì, ha fatto... L'anno scorso ha fatto una buona stagione, quest'anno è partito al top, è molto forte, però anche l'esperienza conta molto nel nostro campionato, perché devono saper reggere, saper continuare con questo ritmo. L'importante è che continuino così e non si lasciano poi andare a perdere con delle semplici sciocchezze che influenzano le sorti del campionato.
Sì, secondo me potrà fare, diciamo, molto la differenza anche quanto andranno avanti in Champions, perché comunque avere una partita in più in settimana, nonostante l'Atalanta abbia sì una rosa molto lunga, però a volte forse fin troppo lunga, perché vedo molta confusione magari su trequartisti, ce ne tanti, su difensori anche, quindi dipende dalla Champions quanta energia toglierà l'Atalanta.
Sì, sì, ha ragione, poi... anche l'Atalanta continua a perdere giocatori, perché, diciamo, fuori c'è Scamacca, poi ora si è rinfortunato nuovamente Zaniolo, che era tornato con il gol in Champions, entra e dopo 20 minuti nemmeno esce, che si è fatto male. E i giocatori, però, l'Atalanta ne ha tanti, quindi non sarà non sarà difficile rimpiazzarlo, però se continuano a farsi male dopo finiscono.
A proposito di Champions, vuoi darmi un tuo parere veloce sulla tua Juve mercoledì in Champions?
Allora, io non mi voglio esprimere, perché se no porto male, quindi... però volevo solamente dire che se la Juve fa la partita che ha fatto con il Torino, con questo spirito, con la stessa grinta, secondo me può affrontare un'ottima partita e spero possa vincere.
Perché finora la Juve in campionato... escludiamo Parma e Inter, in difesa molto bene, mentre in Champions almeno un gol a partita è sempre stato preso, comunque addirittura 3 dall'Ipsia, 2 dall'Ipsia.
Sì, sì, in Champions diciamo che abbiamo concesso molti più gol, ma forse anche perché magari in Champions tendiamo a attaccare molto di più, a provare a chiudere subito le partite, mentre in Serie A anche un altro stile, con
difensivo forse.
Sì, è più difensivo, con pazienza. Invece in Champions bisogna provare subito a chiudere la partita, perché ogni secondo è buono, mentre in Serie A è un gioco di pazienza, lo sappiamo.
Sì, prima di passare a Fiorentina Verona ci viene fatta una domanda sull'Atalanta. Ci dicono: come la si spiega questa crescita esponenziale della squadra e del club da 6-7 anni a questa parte?
Allora, la crescita secondo me è, allora, innanzitutto dalla dirigenza, che è molto buona, poi dal settore giovanile sicuramente, perché ogni anno tira fuori dei giocatori che poi vengono rivenduti, fanno fare molto guadagno all'Atalanta. Per esempio abbiamo visto Højlund, che è stato venduto per una cifra di 80 milioni, 83 milioni allo United. Lo stesso Coop Miners, che era stato preso dalla Z Alkmaar in Olanda e è stato rivenduto alla Juve a 60 milioni. Cioè, L'Atalanta è molto brava in questo, perché riesce a prendere giocatori a poco oppure a tirarli su direttamente dal vivaio e a rivenderli a grandi squadre a cifre folli e tira su una grande squadra.
Sì, questo dal punto di vista, posso dire, più del club, più economico, mentre sì, dal punto di vista di squadra, di campo, sicuramente Giampiero Gasperini.
Gasperini, sì.
Che praticamente la crescita dell'Atalanta coincide con il suo arrivo, esclusi le prime 6-7 partite, non so se tu ti ricordi, stava per essere esonerato addirittura per la prossima partenza, e poi da lì ha risollevato tutto, andando il primo anno in Europa League, poi il secondo anche, poi in Champions con il cammino con Valencia, Paris Saint Germain,
sì,
e giù di lì ogni anno fissa in Champions. Quindi io credo che ora, quando Gasperini andrà via dall'Atalanta, continuerà comunque ad essere una realtà comunque affermata, perché ormai lo è, però il suo è il 99% del mezzo, secondo me.
Sì, sicuramente, perché Gasperini è sempre riuscito anche a gestire situazioni molto complicate, anche una situazione per esempio con Ilicic, che era un giocatore che purtroppo è andato in depressione, cioè era stato molto male, è riuscito a gestire moltissime situazioni, moltissime difficoltà, anche con magari stessi giocatori che finita la stagione volevano andare via, invece lui erano quei tipi di giocatori su cui puntava, per esempio anche Kub Miners, un esempio era di molto recente, e è vero, il 99% dei meriti sicuramente vanno a lui, ma quella è il restante
alla
dirigenza, perché fa un lavoro eccezionale.
Sì, detto questo passiamo a Fiorentina-Verona, finita 3-1 per la Fiorentina, gli ennesimi gol di Ken e il gol di Serdar per il Verona. Cosa vuoi dirmi su Ken, che è un avvio stratosferico?
Allora sì, Ken, sono molto contento, perché essendo tifoso juventino comunque sia l'ho visto crescere, mi ricordo ancora quando fece l'esordio in Champions, che era giovanissimo, e era diciamo quasi scontato che Ken facesse bene alla Fiorentina, perché l'anno scorso, vabbè, alla Juve ha fatto 0 gol, ma comunque sì, ha giocato pochissimo. Poi diciamo che il gioco di Allegri non faceva, cioè non solo per lui ma per nessuno, perché anche Vlahovic, Milik, nessuno ha realizzato appunto gli obiettivi del club. E Ken sì, è un giocatore veramente forte, perché ha piede, ha velocità, ha gamba, tutto. Gli manca solo un po' di, secondo me, di continuità e di... deve mettere un po' la testa a posto, però è un fenomeno.
Già a quota 10 gol, tra l'altro, con maglia fiorentina, 8 in campionato. Secondo me è un giocatore che, se viene data più che continuità, addirittura fiducia, rende al massimo. Però si deve vedere se è solo perché è la Fiorentina e se regge la pressione di una piazza come la Juve, perché è diverso giocare dalla Fiorentina a giocare alla Juventus. E sicuramente quest'anno può arrivare 15-20 ormai, essendo già 10 a novembre.
Sì, sicuro.
E come hai detto tu, si pensava potesse far bene a Firenze, ma non così tanto da essere già 10 gol a novembre. Praticamente quello che ha fatto negli ultimi 3 anni l'ha fatto in 2 mesi qui.
Sì, su questo hai ragione. Io anche mi aspettavo che facesse una buona stagione, però per ora è partito partito benissimo. Non mi sarei mai aspettato che fosse già arrivato a 10 gol, ma sono molto contento, anche perché un attaccante in più in nazionale fa sempre comodo.
Sì, abbiamo parlato di Atalanta e di Fiorentina. Tu faresti giocare lui o Retegui per i prossimi impegni in Nations League?
Allora, ora come ora, forse Retegui, perché sta avendo un ottimo periodo, un'ottima forma, quindi secondo me quando sono in una forma così buona, perché Retegui per ora è un giocatore perfetto, non gli manca niente, io continuerei a dare fiducia a Retegui. Poi se vediamo che magari per qualche partita si trova in difficoltà, anche Ken sarebbe un'ottima opzione.
Sì, possiamo vedere Palladino, che era partito male comunque la Fiorentina, come molte altre squadre, tra cui la Roma, che però a differenza della Roma ha aspettato, non ha cacciato Palladino, lo ha dato fiducia e ora può sognare, perché comunque è a un punto dal primo posto, essendo al secondo. Sì, è vero, con molte altre squadre, però comunque è lì. Può sognare secondo te un posto in Champions o è troppo?
Ma secondo me la Fiorentina potrebbe diventare il Bologna dell'anno scorso, perché è piena di giocatori molto interessanti, come aveva il Bologna l'anno scorso, Zirkzee, Calafiori, e io penso che se non in Champions, in Europa League c'è.
Che è comunque un upgrade rispetto alla Conference degli ultimi anni.
Sì, certo.
Detto questo, passo la parola a Filippo Trenna, che manda la seconda canzone.
La canzone che andiamo ad ascoltare è Panico di Neffa e Fabri Fibra.
che sei lontana ormai. Io che dormo poco e perciò stasera faccio tardi e penso che ti scriverò. Solamente chi non ha luce per vedere non può. Ma in fondo tu lo sai, tutto può cambiare però. Quando finisce così, non finisce così. Quando finisce così, rimane tutto così. Vorrei scriverti, forse addio per sempre, forse torna presto qui. Quando finisce così, una notte se ne va, lenta quando ha perso la via. E bevo il mio rimpianto e fumo la mia nostalgia. E potrei uscire un po', tanto va a finire che poi mi sento anche più solo e parlo quasi sempre di noi. Quando finisce così, non finisce così. Quando finisce così, rimane tutto così. Vorrei scriverti, forse addio per sempre, o forse torna presto qui. E mi chiedo ancora se tu resti fuori con la luna e non dormi più. Ti senti sola se finisce così.
Bentornati in diretta da Bar Sport Serie A. Passiamo alle ultime tre partite di giornata, iniziando da Roma-Bologna. Finita 3-2 per il Bologna, l'ennesima disfatta stagionale della Roma ormai, di cui ieri ha cacciato finalmente Juric, non essendo secondo me il principale colpevole, però è una cosa che andava fatta.
Sì, sì, sicuramente era una cosa che andava fatta, anche perché non ha inciso per niente, anzi ha solo che peggiorato la situazione. Non è ovviamente solo colpa sua, ma sia dei giocatori, della dirigenza, che sono dirigenza completamente assente per questa società. Sta abbandonando una società importante come la Roma, la sta facendo diventare una società mediocre, e sinceramente mi dispiace molto, perché io ero abituato anche a vedere la Roma di Nainggolan, Totti, quando arrivava in Champions, squadre, c'è una squadra che ribaltò il Barcellona, a vederla ora che perde partite a raffica, pareggi con piccole squadre come l'Europa League con il Saint-Gilloise, e dispiace, anche perché sono dietro, bisogna pensare che ci sono sempre tanti tifosi che stanno male per questi risultati.
Sì, se da una parte c'è una Roma che continua a deludere, dall'altra c'è il Bologna che dopo il pessimo avvio, proprio come la Fiorentina e la stessa Roma, Però a differenza della Roma si è ripreso il Bologna, perché comunque ora possiamo dire quasi vola in classifica a 18 punti, all'ottavo posto, e quindi riprende una stagione partita col piede sbagliato.
Sì, sì, il Bologna si sta riprendendo perché ha trovato anche un giocatore importante come Castro, che diciamo fa la differenza, perché per ora sta riuscendo a suo modo a rimpiazzare Zirkzee, e spero che il Bologna possa continuare così, anche perché è una squadra che è in Champions, quindi deve affermarsi, deve riscattarsi, deve far vedere chi è.
Sì, è stata una giornata di prime volte, possiamo dire, perché comunque i primi due gol in campionato del Sharawi, il primo in maglia Bologna di Dallinga, poi è annullato per fuorigioco, anzi per tocco di mano, e il primo in maglia Bologna di Carso, finalmente, che dopo 2 anni, la prima stagione è molto sfortunata per problemi fisici, potrebbe iniziare a far vedere il suo diciamo, talento, perché comunque
è un ottimo giocatore,
sempre stato descritto come un giocatore di quelli che vengono dal nord, molto talentuoso. Allora sta a lui dimostrare, visto anche l'infortunio di Ndoye, avrà sicuramente più spazio, sta a lui dimostrare quello che può fare, ecco.
Sì, sì, sicuramente, e i tifosi del Bologna non si dovrebbero preoccupare per l'infortunio di Ndoye, anche perché Carlson secondo me lo riuscirà a rimpiazzare molto bene, perché ho visto anche un po' di highlights, un po' delle sue giocate, e mi pare un ottimo giocatore.
Sì, allora possiamo passare a Monza-Lazio, finita 1-0 per la Lazio, con il gol del capitano Mattia Zaccagni al 36esimo. È una Lazio che continua a vincere anche essa, si aggrega alle seconde in classifica insieme a Fiorentina, Inter, Atalanta e in coda al Napoli, insomma.
Sì, sì, la Lazio quest'anno è partita veramente molto bene, mi sta convincendo, mi piace molto la partita che finisce 1-0 con un gol di Zaccagni, che tra l'altro ha segnato pure un bellissimo gol, e diciamo che lui quel gol ormai è diventato l'erede, appunto, di Insigne, il tiragiro ormai è diventato il suo, e la Lazio convince, per ora sta giocando molto bene, a me piace, secondo me continuando in questo modo fra le prime 6 potrebbe arrivarci.
Sì, è un capolavoro di Baroni specialmente, sì, perché la squadra è stata rivoluzionata, ma comunque ha alzato il livello rispetto all'anno scorso, con una squadra sulla carta più forte e con Sarri che sulla carta è più forte, ha più esperienza di Baroni comunque.
Sì, ma sicuramente secondo me è stato anche l'ottimo colpo Nuno Tavares, che dà tanta spinta alla squadra.
Sì, se non altro ha fatto 8 assist in 10 partite, sì, quindi ieri nonostante l'abbia fatto assist ha preso 7 in pagella, quindi nulla da dire. Dall'altra parte invece il Monza è un Monza che è ancora al penultimo posto, e penso a questo punto sia quasi da considerare l'ipotesi esonero per Nesta.
Sì, ormai sì, perché iniziano a essere tante le partite, i punti persi, e diciamo che se Nesta deve essere dalla prossima partita bisogna vedere un cambiamento, perché se no penso che sia finita per lui questa esperienza al Monza.
Perché comunque il Monza ha, secondo me, una squadra ben più forte del 19esimo posto. Ci sono squadre inferiori, basta dire Lecce. Sulla carta iniziando avrei detto anche l'Empoli, mentre invece ora no, assolutamente. Lo stesso Venezia, ci sono alle qualità benissimo per salvarsi. Magari non per una salvezza tranquilla come gli altri anni. Sì, il Cagliari. Avendo perso nei 2 anni in Serie A, Carlos Augusto, l'anno scorso Colpani, Di Gregorio, però non può essere, diciamo, già condannata a novembre, inizio novembre.
Sì.
E l'ultima cosa sulla Lazio, volevo sottolineare Guendouzi, che è un giocatore che continua a far bene, l'ennesimo assist, non il primo della stagione ieri, e è un giocatore preso per poco 2 anni fa, che ha avuto una crescita esponenziale.
Sì, sì, ma Guendouzi è sempre stato, comunque sia, un buon giocatore. Per ora la Lazio non aveva fatto grandissime cose, ma questa stagione si sta riscattando, perché finalmente è riuscito a trovare anche la sua posizione di gioco, sta iniziando a ingranare di più con la squadra e sta facendo molto bene, un centrocampista che la Lazio aiuta moltissimo, anche perché negli ultimi anni la Lazio ha perso il fulcro del centrocampo come Milinkovic-Savic, Luis Alberto, quindi penso che questi giocatori debbano riuscire a ricoprire il ruolo che avevano quei giocatori prima.
Sì, ora prima di passare all'ultima che è Inter-Napoli, volevo fare una cosa che non faccio mai, ovvero tornare indietro. A proposito di Roma-Bologna, volevo chiederti, visto che è stato Juric esonerato, secondo te chi sarà il prossimo? Si parla di Mancini, ritorno di De Rossi, addirittura di Rudy Garcia, tu chi pensi sia il prossimo allenatore? O chi vedresti bene, se no?
Allora, io per la Roma in questo momento spero per Mancini. O Mancini o De Rossi, non lo so. De Rossi la vedo molto, penso sia molto difficile, anche perché c'è stato, mi pare, un litigio con Friedkin. E secondo me Mancini può riscattarsi alla Roma dopo l'esperienza in Arabia. Penso che Rudy Garcia non sia nemmeno da prendere in considerazione, visto l'esperienza passata al Napoli. E la Roma ora non ha bisogno di allenatori su cui fare scommessa, ma allenatori più affidabili come Mancini, che ha esperienza, è nato alla nazionale, Manchester City, Inter, tantissime squadre.
Io invece, a differenza tua, più che Mancini li chiamerei appunto De Rossi, perché comunque ha un mercato fatto apposta per lui. Si può sempre è molto difficile, giusto per il litigio. Però non c'è niente di sbagliato, secondo me, a tornare sui propri passi, ad ammettere di aver sbagliato, e sarebbe la cosa migliore per tutti. Lui, perché comunque, continua a prendere lo stipendio e quindi potrebbe crescere dal punto di vista dell'allenatore. Il Fredkin, perché appunto continua a pagarlo e quindi se no sprecherebbero soldi in pratica. E mentre invece Mancini non ci vedo tanto, perché credo che la Roma abbia più bisogno non tanto di un tattico come può essere Mancini, ma di uno che tenga
sproni.
Il gruppo, bravo, che sproni. Cosa che De Rossi l'anno scorso è riuscito benissimo. E secondo me, se quest'anno non fosse stato calciato alla quarta giornata, se non sbaglio,
sì,
avrebbe potuto fare, non dico come Palladino, ma un percorso molto simile.
No, certo, io ho sempre difeso De Rossi, perché l'anno scorso ha risollevato la Roma. Purtroppo quest'anno non era partito molto bene, ma dopo quattro giornate, secondo me, è ancora troppo presto per esonerare De Rossi, anche perché veniva da una buona stagione l'anno scorso. Spero per lui che possa tornare, perché a me piace molto come allenatore, mi ha convinto, e poi, come hai detto te, serve uno che sproni la squadra, che la carichi. De Rossi su questo è il migliore.
Sì, allora passerei al big match di giornata, che è l'ultima partita, ovvero Inter-Napoli, finita 1-1. Al vantaggio iniziale di McTominay risponde una gran botta da fuori di Çalhanoğlu, che pareggia. Çalhanoğlu, possiamo dire, se da una parte nel primo tempo fa, diciamo, sognare tifosi interisti come me, la seconda cancella l'ipotesi vittoria, perché comunque sbaglia il rigore, secondo me è giustificabile, perché 1 su 20 prima o poi doveva capitare, magari non nella partita contro il Napoli, però è normale, possiamo dire.
No, ma io penso che questo rigore l'ha sbagliato perché era inesistente, penso si è sentito in colpa pure lui. Si sarebbe sentito in colpa ad aver segnato questo rigore, come abbiamo visto poi anche dagli episodi. È un punto sempre il solito problema, la sala VAR, perché non capisco perché non intervenga su questi episodi. Ci sono degli episodi interviene, su altri no, e non, veramente non riesco a spiegarmelo. E ovviamente, vabbè, come abbiamo visto tutti, il rigore non c'era, perché Dumfries non è nemmeno stato toccato e lui si lascia cadere giù. E diciamo, è stata una partita in cui l'Inter ha giocato molto meglio rispetto al Napoli, anche perché Conte tende di più a chiudersi in difesa, come ha capito che questo stile di gioco per ora sta funzionando abbastanza bene, quindi si chiude un po' in difesa, poi tende magari su delle ripartenze oppure attaccare con le ali come Kvaratskhelia, Neres, Politano. E l'Inter, diciamo, sì, ha giocato meglio.
Sì, mi faccio contraddirti, il contatto, anche se molto leggero, c'è stato. Poi sicuramente il discorso di Conte è giusto, però possiamo dirlo che l'ha fatto quando gli ha fatto comodo, perché a Napoli-Empoli c'era un rigore, è andato al Napoli inesistente, che poi ha vinto 1-0, e lì non ha fatto l'intervista, diciamo.
Sì, su questo hai ragione, quando gli fa comodo, però non mi puoi dire che c'era il rigore, perché te lo dico, non c'era.
Non ho detto che c'era il rigore, ho detto che il contatto c'è, però, non puoi dire inesistente.
No, comunque sia non è da rigore, dai.
Sì, quello sicuramente. Volevo sottolineare Lotti a parte da Acerbi, che praticamente annulla totalmente Lukaku, che ancora una volta nei big match non la chiappa mai, insomma.
Sì, Lukaku ha sempre faticato nei big match, come abbiamo visto anche con la Juve, cioè, si trova in difficoltà con, cioè, con difensori di spessore come in questo caso Acerbi, poi con Bremer sempre trovato molto molto in difficoltà, non ha mai inciso nelle grandi partite. E sì, Acerbi è veramente è proprio da sicurezza, affidabilità all'Inter.
Sì, male anche gli attaccanti dell'Inter, specialmente Lautaro, perché comunque sì, ora è in crescita rispetto all'inizio stagione, però come ben sappiamo anche dalla Coppa America finita tardi, la preparazione non fatta è ancora molto in ritardo di condizione.
Sì, su questo sì, hai perfettamente ragione, però penso che un giocatore come Lautaro, cioè, debba subito incidere, perché è uno che è stato finito tra i primi del Pallone d'Oro quest'anno, quindi deve far vedere la sua differenza. Per ora sta deludendo secondo me, ma comunque siamo all'inizio, siamo alle prime 12 partite, il tempo per riscattarsi sicuramente lo avrà, perché le partite sono tantissime e deve solamente cambiare un po' mentalità e anche un po' più stile di gioco, perché si chiude un po', non è Lautaro magari dell'anno scorso che attaccava da più,
quasi appesantito, possiamo dire.
Sì, quasi sempre stanco, appesantito. Ma comunque sì, il campionato è ancora lungo e il tempo per fare molti gol ce l'ha.
Sì, la settimana scorsa il Napoli, secondo me, favorito per lo scudetto. Invece sono convinto di cambiare idea, perché ho visto sia con la scorsa partita contro l'Atalanta che contro l'Inter, che secondo me quando a lungo andare, anche magari, non lo so, Inter o Juventus, anche Atalanta, uscissero dalla Champions, avessero quindi togliessero il vantaggio del Napoli di avere una partita e basta settimana, vedo il Napoli inferiore a queste squadre, perché comunque è vero ha vinto con tutte le piccole, ma big match per ora, escludendo il Milan che gli mancava metà squadra, non ha mai vinto.
Sì, ma l'avevamo detto anche scorsa settimana che al Napoli, cioè il Napoli ancora doveva affrontare le grandi squadre. Per ora ha fatto troppa difficoltà, essendo la prima in classifica non deve fare in questo modo, perché dopo inizia anche un po' a scoraggiarsi, a perdere quella carica che avevano prima da una lunga serie di vittorie, e deve trovare un po' un vero e proprio stile di gioco, perché per ora quello di Conte sì, ha funzionato, ma contro le medio piccole squadre, ma contro le grandi purtroppo non funziona.
Sì, ora facciamo una cosa come si faceva inizio trasmissione le prime volte. Ora esidero la mia top 11 di giornata e tu dimmi se sei d'accordo oppure metteresti qualcun altro.
Ok.
Ho messo un modulo molto esotico, un 5-2-3, perché i difensori hanno molto risaltato questa settimana. In porta De Gea anche per l'assist, poi non ci sono stati, diciamo, portieri che hanno fatto molto meglio di altri questa giornata.
Sì.
Fra i peggiori sicuramente Meret e Milinkovic. Sì. In difesa Zappa non può mancare, per la doppietta non può mancare. Bellanova che svolta la partita dell'Atalanta, Valeri con un gran gol da fuori, Buongiorno che annulla Lautaro e Thuram, Cambiaso che comunque nel primo gol è principale partecipe.
Sì, no, ma poi ha fatto generalmente un'ottima partita, non solo nel primo gol, ma proprio è stato perfetto, non ha sbagliato nulla.
A centrocampo sono stato più in difficoltà, ho deciso di mettere Guendouzi per l'ottimo assist e l'ottima continuità di prestazioni. Sull'altro, nonostante il rigore, c'è Anoglu, perché comunque, diciamo, ha portato un punto a casa nel momento più difficile della partita.
Io forse, anche se il Milan non ha vinto, avrei messo Reinders, perché secondo me...
Per l'assist.
Sì, per l'assist, ma poi c'è da proprio... aumenta la qualità della squadra, è un giocatore che ultimamente è sempre stato ottimo per il Milan, però ultimamente ha alzato il livello.
Ci avevo pensato, però ho deciso di non metterlo a causa del secondo tempo inesistente di tutta la squadra, quindi ho deciso di mettere altri giocatori.
Sì.
In attacco, invece, i tre d'attacco, secondo me ci sono molti meno dubbi. Sicuramente manca il Shaarawy, solo che non c'era posto, non avendo anche vinto la Roma. Ho messo Orsolini a destra, che è il quarto gol di fila e porta la vittoria al Bologna. Ken, che non
tripletta.
Può mancare, il miglior di giornata forse. E Leao, che comunque fa due gol e porta, diciamo, è il migliore del Milan e quindi non si poteva non mettere.
Sì, sono quasi totalmente d'accordo. Forse avrei elevato Çalhanoğlu, poi Orsolini, sì, meno male d'accordo. Forse, boh, Yıldız, ma non ha fatto...
E se è entrato dopo, messo chi ha fatto titolare che...
No, Yıldız ha giocato titolare, eh?
Sì, ma dicevo, ho preferito mettere Orsolini. a discapito di Yildiz, magari altri che non hanno giocato titolare, ad esempio se Shaarawy.
Sì, sì.
Perché non... cioè, diciamo che il gol di Yildiz, sì, ha chiuso il derby, ma ha influito molto meno del gol di Orsolini.
Sì, sì, questo sicuro, però ha fatto anche comunque sia nel complesso un'ottima partita.
Sì, sì, sicuramente. Detto questo, prima di mandare l'ultima canzone, vi ricordo che settimana prossima ci sarà, come per le nazionali, ci sarà un turno di sosta anche per noi, non ci sarà la trasmissione, quindi ci vediamo fra due settimane. Vi ringrazio per averci ascoltato, a saluti Lorenzo Buracchi.
Buona serata a tutti.
Filippo Trena alla regia.
Saluto anch'io.
E saluto e lascio Filippo mandare l'ultima canzone. Grazie
sì,
mille.
Esatto, annuncio l'ultima canzone, Games People Play, degli Alien Persons Projects.